Voglio cominciare con alcune domande sul tempo della fine. La prima da parte di Lodovico chiede: ciao fratello Giuseppe, ho una domanda.
Puoi ripetere chi è?
Lodovico.
Lodovico.
Ho una domanda. L'economia mondiale, dopo che crollerà, si riprenderà? Perché se no, non mi spiego l'esistenza del microchip. Ci sarà un crollo economico mondiale come non c'è mai stato e la gente si ammazzerà per il cibo, giusto? Ma poi perché metteranno il microchip? Vuol dire che l'economia si riprenderà e tornerà a girare? Vuol dire che chi avrà il microchip tornerà a lavorare, a guadagnare soldi, a mangiare e bere? Tornerà tutto alla normalità? Se l'economia rinascerà con il microchip, i prezzi delle cose saranno normali oppure anche con il microchip il cibo costerà 1.000 volte il prezzo originale. Vi ringrazio per la delucidazione.
Ok, Lodovico, Dio ti benedica. Beh, guarda, io posso dirti quello che si hanno mostrato a me, va bene. Ok, senza cercare di essere perfetto né niente, poi il Signore mostrerà anche a te delle cose, perché ogni vera chiesa ha diversi profeti dentro, e poi naturalmente c'è un anziano, c'è un apostolo, quello con la fondata. Guarda, certamente. Come la vedo io, quando l'anticristo prenderà il potere, che non è che manca tantissimo, sistemerà tutto a modo suo. Quando Hitler ha preso potere in Germania, ha sistemato tutto nella carne. La Germania è diventata dall'ultima la nazione più povera, impoverita, che stampavano banconote da 1 miliardo di marchi, va bene, per comprare un po' di pane, addirittura. Non sapevano che altro fare. Però è arrivato Hitler e l'anticristo Hitler ha sistemato tutto, tutto è sistemato. E l'ha sistemato veramente, tanto che l'adoravano, proprio una cosa. E lui andava a dire tutto quello che faccio per il bene della Germania, l'anticristo dirà tutto quello che faccio per il bene del popolo mondiale, come il socialismo e il comunismo, loro credono nell'internazionalismo, per questo non gli interessa niente dell'Italia, dell'Europa, vogliono il mondo loro, questo è il pensiero del posseduto Marx. E allora, quando verrà l'anticristo, sistemerà tutto, non ci sarà inflazione, il cibo costerà poco, ci sarà un piccolo paradiso sulla terra, pensione per tutti, non ci saranno più i super miliardari, eccetera, sarà tutto un'eguaglianza apparente. Tutti avranno una bicicletta, forse una piccola macchina, eccetera. E tutto funzionerà bene, perlomeno il tempo necessario per ingannare il mondo, per farsi seguire. Ora, il cibo non costerà 1.000 volte il prezzo originale, no, per questo tu stai parlando, tu vedi solamente un piccolo periodo del crollo finanziario.
È quello che lui dice proprio. Cioè, dopo il crollo finanziario, l'economia si riprenderà, diventerà tutto normale come oggi?
Diventerà, virgolette, perfetta, qua appena
Ah.
l'anticristo spunta. Lui sistemerà tutto, almeno nella sua zona, che è l'Europa, Magog, l'Europa. E poi, naturalmente, come dice Apocalisse 13.3, conquisterà il mondo e tutto il mondo lo adorerà. Apocalisse
Ok.
13.3, 4 e 5, adorando lui, dice quelle scritture, adorano il dragone, il diavolo che gli dà il potere. Comunque, lo scopo del marchio 666 è bene spiegato in Apocalisse 13, leggilo, 16 e 17. Fratelli che hanno fatto il corso biblico li conoscono queste cose, ma leggiamoli di nuovo per i fratelli nuovi.
Sì. Apocalisse 13, 16,
Ecco, qui
17.
c'è lo scopo del marchio della bestia. Cosa serve il marchio? C'è uno scopo ed è questo.
Apocalisse 13, 16, 17. Inoltre, obbligò tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, a farsi mettere un marchio sulla mano destra o sulla fronte. Nessuno poteva comprare o vendere se non portava il marchio, cioè il nome della bestia o il numero che corrisponde al suo nome.
Quindi la sua domanda è cosa serve il marchio riguardo a comprare e vendere se tanto è tutto crollato. È vero, però vi sarà un cambio nel sistema finanziario, va bene? Però con un qualche tipo di sistema finanziario ci sarà sempre. non ci sarà la moneta contante, perché l'anticristo non vuole che tu c'hai soldi contanti in tasca e sei libero di comprarti il biglietto aereo, e comprarti un fucile da caccia, di comprarti una casetta in montagna. No, devi passare per il suo sistema bancario, e le banche, sappiamo, sono attaccate alle file cordicelle dell'anticristo, che sono quelli che... Le banche non sono al potere, ci sono quelli nell'ombra, cioè il governo ombra che è al potere, e le banche sono uno dei loro strumenti. Va bene. Un altro strumento sono i politici, un altro strumento sono i media, che con soldi li hanno comprati tutti. Va bene. Un altro strumento sono le banche. Le banche con i soldi comprano i politici, insomma è tutto un ciclo vizioso, ma le banche sono uno strumento del governo ombra. Quindi il governo ombra, chi sono? Sono quelli che sono al potere, o potere religioso, o potere militare, o potere culturale, o potere ideologico, finanziario, politico, eccetera. Sono al potere. I posti come la Corea del Nord, la Cina, i soldi non contano. Perché una volta che tu c'hai tutti una nazione di schiavi, i soldi cosa servono i soldi? A mettere in moto gli schiavi, no? Che ti lavano la macchina, ti accudiscono, ti puliscono la casa. Ma se questi qui lavorano gratis? Faraone non aveva i soldi di oggi, aveva il potere, schioccava le dita e la gente moriva. Stalin i soldi non li usava neanche, lui schioccava le dita e quello là era mandato in Siberia, Trotsky veniva ucciso in Messico, cioè lui schioccava le dita, Stalin. Poi alla fine è schioccato lui, l'hanno mummificato. Quindi il sistema finanziario cambierà, va bene, quindi perché un sistema finanziario dovrà sempre esserci. Se così non fosse, non servirebbe il marchio per comprare e vendere, quindi il marchio sostituisce la libertà del denaro di carta e ti inquadra. Adesso ti vogliono incastrare e controllare con le banche, cioè il bancomat, la carta di credito, che la banca dice, ma per qualche motivo che vogliono loro, bloccata. E tu puoi crepare di fame. Puoi andare al semaforo a mendicare, non potrai più neanche mendicare perché non ci sono soldi. Dovranno pagarti con la carta di credito. Ma se tu il tuo conto è bloccato, non puoi ricevere. Non puoi comprare, non puoi vendere, puoi solo morire di fame. Per cui bisogna uscire dalle zone pericolose. Numero uno è l'Europa, dove sorge l'anticristo. Numero due l'America. I fratelli che sono in America, va bene, quella sorella che è in America con marito Becky.
Sì.
Se tu devi scrivergli, guarda, prima del voto di novembre ti consigliamo di uscire. Ho dimenticato di dirtelo.
No, l'ho fatto, me l'hai detto.
Ah, te l'ho detto.
Me l'hai detto, ho scritto due giorni fa a Becky and Todd. Sì. E hanno detto che, hanno risposto, hanno detto che pregheranno.
Sì, digli, secondo noi non aspettate a vedere se il 3 novembre salta tutto, uscite prima.
Sì.
Tanto marito parla spagnolo, era.
Sì, anche lei.
Lui lo conosciamo, ci siamo incontrati in Perù, è un americano che insegna spagnolo lui. E anche quell'altra coppia, Natasha, i fratelli neri.
Anche loro abbiamo scritto, sì.
Ci ha detto anche loro.
Hanno risposto, hanno detto che è una conferma a quello che il Signore ha mostrato anche loro.
Perfetto. Ecco, insomma, hai fatto il tuo dovere. Bene, il nostro dovere è solo avvisare, avvertire. Poi, se viene il virus, la gente non c'ha cibo in casa, non può mangiare, insomma, il mio lavoro è finito. La trombola suonata, la gente non ha ascoltato, ciao. Ezechiele capitolo 33 dice questo. Se suona la tromba e la gente non l'ascolta, e la spada porta via quelli che non hanno ascoltato, il loro sangue cadrà sul loro capo. Quindi chi vuole ascoltare ascolta, chi non vuole ascoltare, il mio lavoro e il mio dovere è finito. A posto.
Amen.
Andiamo avanti.
Allora, come dice Lodovico, l'economia si riprenderà e la gente tornerà a lavorare, a guadagnare soldi, solo che non ci sarà più cash money.
Contanti
e saranno pagati tutto elettronico, tutto via microchip, carte di credito, sarà tutto elettronico.
Tutto elettronico sarà, certamente. Adesso un direttore di banca controlla se tu puoi andare a comprare il pane. Per adesso, sai, tutti stanno tranquilli perché non è ancora spuntato il capo anticristo, quindi tutti stanno tranquilli. C'è tutte le leggi anticristo pronte in Europa, non le usano. L'Eurogen Force è pronta, però non viene usata perché manca il capo, manca l'Hitler. quando spunta lo Stalin, l'anticristo nuovo, va bene, che verranno, però le leggi sono tutte lì. Comunque, una volta che il sistema finanziario presente sarà distrutto, sarà, l'anticristo farà risuscitare qualche nuova specie di mostruosità finanziaria, sappiamo già cos'è il marchio della bestia, e quello sarà appunto il marchio che consentirà a chi lo riceve, e non noi per grazia di Dio, di comprare e di vendere. Va bene? E allora sarà, però potranno comprare e vendere solamente, bisogna fare una prenotazione. Quando si riceve il marchio vuol dire prenotarsi per dove?
Per l'inferno.
Sì. Ecco, esatto. Cioè ricevere il marchio e stai prenotandoti per l'inferno.
Sì.
Mettendo il tuo nome in lista di attesa.
Mamma mia.
Sicuro, eh? Sicurissimo. Adesso lo leggiamo nella Bibbia. Il marchio comunque avrà anche significati spirituali e non solo di commercio. Perché di fronte al diavolo il commercio non gli interessa niente. Dice comprare e vendere, ma quello non gli interessa al diavolo. Quello è solo l'esca sulla lenza. Io credo che il marchio sarà qualche specie di microchip aggiornato che toglierà il libero arbitrio a chi lo riceve, rendendolo, come si chiamano, biorobot, cioè robot umani, appunto, che uno col marchio non potrà più optare per Cristo, riceverà la sua salvezza. Quindi il marchio evidentemente toglie alle vittime persino il desiderio di credere in Cristo, capito? Perché uno riceve il marchio non può più salvarsi. E cioè, tu c'hai degli animali, dei buoi, delle capre, le marchi, quel marchio a fuoco, lo marchi la mucca e quella è tua.
Sì.
Va bene? E quella non posso più rubarla, che devono scuoiarla per rubarla. Va bene? Quindi una volta che il diavolo ha marchiato le persone, i pazzi che lo ricevono, per cosa? Per poter andare a comprare il cappuccino. C'è un falso profeta, come si chiama? MacArthur, ha fatto anche la Bibbia in America, questo qui, uno dei più grandi calvinisti della scuola calvinista, è sempre in televisione, video qua e là. E questo falso profeta, che è uno dei più grandi insegnanti, non ci si può avvicinare la conoscenza biblica che ha questo, un computer. E questo ha detto, prendete pure il marchio della bestia, poi vi pentite, perché senza marchio della bestia come si fa ad andare avanti e mettere la benzina? Quindi il marchio prendetelo e poi vi pentite. Pazzo, ultra pazzo, a ultravioletti. È uno strapazzo, folle, stolto, falso profeta. Apocalisse 16 dice che sotto l'ira di Dio non si pentivano quelli col marchio, maledivano Dio. Quando ricevi il marchio, va bene, non potete pentirvi. Vediamo Apocalisse 14 cosa succede chi prende il marchio. Devi leggere per cortesia dal 9 al 13, grazie.
Apocalisse 14.
Sì, fratelli, voi li conoscete le scritture, lo so che li conoscete, ma ci sono fratelli nuovi, quindi armatevi di pazienza. Che le pecore grasse si armino di pazienza. E ci sono tante pecorelle che non le conoscono, queste cose.
Ma anche noi dobbiamo ripassarle.
Oh. Vabbè, la Bibbia non la conoscete mai abbastanza finché non l'avete memorizzata tutta.
Sì.
Avanti, Apocalisse 14.
9 a 13.
A 13.
Seguì un terzo angelo dicendo a gran voce: chiunque adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, egli pure berrà il vino dell'ira di Dio, versato puro nel calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo davanti ai santi angeli e davanti all'agnello.
Vedo altro che penti me, che ti penti? Imbroglione, non puoi pentirti. Vieni tormentato, non vieni pentito.
11. Il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli. Chiunque adora la bestia e la sua immagine e prende il marchio del suo nome non ha riposo né giorno né notte.
Wow, no, né giorno né notte, avanti.
Qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. E udì una voce dal cielo che diceva: scrivi, beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, essi si riposano dalle loro fatiche, perché le loro opere li seguono.
Alleluia. Gloria a Dio.
Amen.
Che in conclusione, va bene, per il resto leggete nel corso biblico, tutto spiegato lì. Va bene, il Vangelo comunque sarà predicato. Sarà predicato anche durante i 42 mesi di tribolazione da parte di chi? Da parte di quella Chiesa che sarà rimasta fedele, non certo la Chiesa mondiale che vedi oggi, che è l'Laodicea quasi al 99%, va bene? Ma il Vangelo sarà predicato anche durante quei 42 mesi e 3 anni e mezzo di tribolazione. Perché la Chiesa fedele sarà disposta a predicarlo fino alla morte.
Amen.
Va bene, come è scritto, vedi, Daniele 11, 31 a 35. Vabbè, chi vuole lo legga. Daniele 11, 31 a 35 parla della Chiesa fedele che va avanti fino alla morte.
Amen.
L'Laodicea sarà lì col marchio della bestia. Va bene, già c'è l'Laodiceano MacArthur. Questo è un imbroglione americano con la sua grande chiesa mastodontica lì che... E tutti che gli battono le mani, questo qua. Povere pecore, ciechi, seguaci di ciechi. Va bene, però quei 3 anni e mezzo saranno, e sarà il periodo della fedele sposa di Cristo. Quello sarà il periodo che si vedrà la sposa. Come la vedremo la sposa?
Perché evangelizza, anche in quei 42 mesi ha detto che si evangelizzerà, quindi vedremo la sposa attiva evangelizzando.
Sì. E?
Non lo so.
La vedremo morire, la vedremo, moriranno come martiri, non rinnegheranno il Signore Gesù.
Amen.
Verranno trucidati, torturati, uccisi. Infatti quella scrittura che ti ho dato, Daniele 11, 31 e 35, dice proprio, saranno, perché non leggi qualche scrittura? Vai lì, salta lì. Vado a leggere, cortesia, il 30, 32, 33?
Daniele 11?
32, sì, 32 e 34 devi leggere, sì. Deve essere quello. Che parla delle sofferenze della vera Chiesa.
Daniele 11, 32 e 34. Egli corromperà con lusinghe.
Lusinghe, adulazioni.
Quelli che tradiscono il patto. Ma il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà.
Allora, chi conosce il loro Dio? Come dice Gesù in Matteo 7, 23, andatevi, non vi ho mai conosciuti. Cioè, nella Bibbia la parola conoscere, va bene? Abramo conobbe Sara, cos'è che ha detto? Abramo o Adamo?
Abramo.
E mi confondo. E Sara partorì Isacco. Adamo conobbe Eva ed Eva partorì un figlio.
Sì.
Cioè conoscere la Bibbia non è come oggi, buongiorno signorina, piacere di conoscere, non è così, La Bibbia è un'altra storia.
Si conosce più profondo.
Cioè, tu non puoi dire a un marito nella Bibbia, io ho conosciuto tua moglie, no, perché hai capito. E allora, cioè, qui
è la stessa parola.
Ah, sì?
Sì, la stessa parola di Daniele 11, 32,
dice.
È la stessa parola, Iada, che è la stessa parola di Adamo conobbe Eva e partorì un figlio.
Ecco, quindi conferma, insomma, allora è giusto, no?
Sì.
Quindi Adamo, Iadò, ebbe un Iado con Eva e ecco il ragazzo. Allora, quando la parola dice, qui sta parlando... Sta parlando verso 31, è l'anticristo che mette l'abominazione nel Tempio. Quindi cosa sta parlando? Sta parlando dell'anticristo. E quindi che periodo? Il periodo di tribolazione, no?
Sì.
Verso 31 mette l'abominazione, siamo nella tribolazione. E allora, quelli che conoscono il loro Dio, e chi è che conosce il loro Dio?
La sposa.
La sposa.
Perché lo conosce intimamente.
E questo, torniamo a quello che dicevo prima. Durante 3 anni e mezzo sarà il tempo della sposa. Mentre tutti i laodiceani, i cattolici, i protestanti, e compagnia bella e compagnia brutta, tutti scappano a buttarsi nel lago, si buttano a mare, a nuotare per arrivare, non so, Sud America, Sud Africa e Polo Nord. Sai, quando ha chiuso le porte dell'arca, annaspavano fuori dall'arpa, però la porta, dice la Genesi che la porta l'ha chiusa Dio. Capito? La moglie di la signora Noè, che senz'altro è una brava donna col cuore gentile, Dice, ma ti ricordi di me? Salvami. E allora la signora Noè dice, ah, mi tocca il cuore. Basta, falli entrare. Invece no, Dio ha chiuso la porta. La signora Noè non può aprirla. Non importa quante urla e pianti. Niente, devono ascoltare quando Noè costruiva l'arca. Adesso noi stiamo costruendo l'arca o la Nuova Gerusalemme. E c'è chi dice bravi, c'è chi segue la parola insieme a noi e c'è chi ci prende in giro. E c'è chi c'ha tempo da perdere internet a criticare. Va bene, viene il tempo quando Dio chiude la porta. Non puoi più andare in Sud America, Sud Africa, Polo Nord e Polo Sud, dove Dio ti guida. Non puoi più andare. Già adesso non puoi andare. Adesso se vuoi andare non puoi. Gli aeroporti sono chiusi, non puoi partire. Se parti non ti fanno sbarcare. Hai capito? Appena arrivi in quarantena, ma non ti fanno neanche venire in tante nazioni. Capito? E sarebbe stato, io lo dicevo l'anno scorso, più facile adesso, con più andate avanti, con più sarà difficile. E la gente rideva. Ah, quanto è bello sto cappuccino. Dammi un'altra brioche. Bravo, frate Giuseppe, applauso. Aspetta che prendo un'altra brioche. Che bella predica, frate Giuseppe. Io non smesso di predicare, cioè adesso quello che ho detto, andiamo al prossimo capitolo. Va bene? E vi dico, l'anno prossimo sarà più duro ancora. Va bene? Alleluia. E allora, dove...
Ho letto 32. 32.
Salta, vai avanti, anche a 33, guarda, fino al 35.
Daniele 11, 33.
E qui siamo nella tribolazione, che Daniele 11, dal 21 al 45, è tutta... la carriera, il cammino, l'ascesa, la presa di potere dell'anticristo. Quando dice re del nord, ci sono tanti re del nord, c'è il re del nord prima del 21 e il re del nord dopo il 21, va bene? Però sappiamo che il re del nord dopo il 21 è l'anticristo perché? Forza ragazze.
Perché collocherà l'abominazione.
Verso?
Verso 31.
31, gloria a Dio. Al 31 colloca l'abominazione. E che come sappiamo che è il tempo della fine, chi l'ha detto?
Gesù l'ha detto,
Gesù,
Matteo 24.
Dove? Matteo 24, cosa ha detto?
Quando vedrete l'abominazione della desolazione della quale Daniele ha parlato.
Della quale?
Daniele ha parlato.
Attenzione che certe Bibbie dicono, quale è Antiochio secondo secolo avanti Cristo? O primo secolo? Credo che è il primo secolo. Ma qual è Antiochio della nonna? Non è Antiochio prima di Cristo. Perché Gesù ha detto, mettendola al futuro, quando vedrete l'abominazione, che Daniele ha parlato, quindi non Antiochia. E allora, Matteo 24, 15, 16, 17, 21, tagliate la corda.
Sì.
Ha detto Gesù, così, sì, prendete la bicicletta, sì. Il motorino, il motoscafo, il monopattino.
Ha detto
insomma,
fuggite.
Correte ai monti, ai laghi, ai mari, ovunque io vi ho indicato il rifugio, dice il Signore.
Sì.
Perché? 21?
Perché vi sarà una tribolazione così grande come non v'è mai stata.
Sarà così grande che non potrai, verso 17 e 18, neanche andare a casa a prendere il pigiama, le pantofole, i soldi sotto il cuscino. Neanche la moglie puoi prendere. Perché? Perché hai dormito quando dovevi svegliarti. Daniele 11, 33.
I saggi tra il popolo ne istruiranno molti, ma saranno abbattuti per un certo tempo dalla spada e dal fuoco, dalla schiavitù e dal saccheggio.
Capito? Quindi di specifica come se i martiri saranno uccisi durante la tribolazione, con la spada, cioè poteva dire il mitra, Kalashnikov, però a quei tempi non si usava, quindi taglia corto, per la spada, per il fuoco, saccheggio, cioè andranno a casa tua e porteranno via tutti. Arrestati perché non avete fatto il vaccino. Arrestati perché non avete documenti. E c'è il documento, guarda, il passaporto e la carta d'identità. Rilasciata qui, qua legge, Catanzaro, rilasciata. No, ci vuole il marchio della bestia. Ma io qua... Ah, allora tu sei un terrorista. No, chi me lo dice a me? Hydrogen Force, prendete questo qui, questo salsicciotto come un salame e portatelo al campo di concentramento... quello che una volta era lo stadio di San Siro, dove ci sono già lì alcune migliaia in quello stadio. Gli stadi diventeranno prigioni provvisorie. Avanti,
34. Quando saranno travolti, riceveranno qualche piccolo aiuto, ma molti si uniranno a loro senza convinzione.
E chi sono questi qua, piccolo aiuto? Apocalisse 7:1.
Apocalisse 7, verso 1. Dopo questo vidi quattro angeli che stavano in piedi ai quattro angoli della terra e trattenevano i quattro venti della terra perché non soffiasse sulla terra né sopra il mare né sugli alberi.
Ecco, questa è l'interpretazione.
Gli angeli?
Apocalisse 7:1.
Tu hai detto chi sono il piccolo aiuto? Sì, sono gli angeli?
Ma di andare fino a 4.
Ah. Poi vidi un altro angelo che saliva dal sol levante, il quale aveva il sigillo del Dio vivente, e gridò a gran voce ai quattro angeli ai quali era stato concesso di danneggiare la terra e il mare, dicendo...
E cosa gridava?
Non danneggiate la terra, né il mare, né gli alberi, finché non abbiamo segnato sulla fronte con il sigillo i servi del nostro Dio. E udì il numero di coloro che furono segnati con il sigillo, 144.000 segnati di tutte le tribù dei figli di Israele.
Questo è il piccolo aiuto.
Ma è un grande aiuto questo?
No, sì, d'accordo. Ma non è un grande aiuto che arrivano le divisioni corazzate, gli elicotteri Apache, capito? Batterie antimissili, bombardieri strategici che decollano, no.
Sì, sì, i problemi continuano. Sì.
Sono 144.000 suddivisi, come li vedo io, 2 e 2, come Gesù mandò i discepoli, 2 e 2, e 144.000 dividi per la... Una volta abbiamo diviso per tutto il pianeta, abbiamo fatto il calcolo, va bene, la parte Polo Nord, Polo Sud, il Pacifico, l'Atlantico, insomma è saltato fuori che era qualcosa, non mi ricordo, 30-50 chilometri quadrati. Per due profeti. Questi qui in una zona di 50 di chilometri, va bene? Più o meno, 30, 40, cioè, va bene, una zona così, questa è la loro zona. E questi qui appaiono e scompaiono, arrivano a una casa, ti vengono a visitare, guariscono gli infermi e vanno, viaggiano.
Grazie Gesù.
Via, come invisibili, non vanno in giro col cartellino anziano della chiesa mormone e testimoni di Geova, no. Vanno come discepoli, capite? Si vestiranno come tutti gli altri. Arriveranno a una frontiera, che qui dove siamo noi ci sono le frontiere sulle montagne, le Ande. Frontiere che arrivano a 3.500 metri di altezza. Devi scalare a 3.500 metri di altezza per passare la frontiera. C'è un po' di neve, insomma, ecco. Lo puoi attraversare solamente 2, 3, 4 mesi all'anno. Da 2 a 4 mesi, poi il resto non puoi passare per la neve, va bene, certe frontiere. E allora arriveranno lì a queste frontiere e ci saranno le guardie, no?
Sì.
In Sud America o Sud Asia, ovunque sono. E gli diranno documenti. E questi qua, appena arrivano con dei documenti, questi qui spariscono. Ha visto mai un uomo invisibile camminare?
No.
Hanno fatto dei film, si vedeva il vestito che camminava, non c'era dentro nessuno, è l'uomo invisibile, il cappello su niente, l'uomo invisibile. E questi qui arriveranno alla frontiera, saluteranno le guardie, e le guardie come reagiranno?
Spaventati?
No.
Marca della
non
bestia?
Risponde, no, perché sono invisibili.
Ah, okay.
Loro li salutano, buongiorno signore Anticristi, come va? Poi dice, ma sentite qualcosa? Sì, adesso è un passero che passava. E questi attraverseranno le frontiere così, in molti casi. In altri casi attraverseranno, come faranno a attraversare un lago, un fiume senza barca? Come faranno?
E come ha fatto Gesù?
E come ha fatto Gesù?
E camminando sull'acqua?
Camminando sull'acqua.
Con un po' di fede, sì.
Capito? Tu sei lì a pregare nel nome di Gesù, Signore, cosa facciamo? Domani non abbiamo documenti, cosa faremo? Sei lì con le mani giunte, tutte come facciamo, come preghiamo qui, no? Che ci prendiamo per mano, no? Nella comunità. Ed ecco che appare uno dei 144.000. Non temete, vi porto buone nuove. Seguitemi. E allora tutti impacchettare lo zaino, che tutti dobbiamo tenere sempre pronti, va bene? uno zaino con le cose importanti, una giacca per l'acqua, a fianco dello zaino scarponi dall'acqua, dipende che zona siete, zona acquosa oppure cappella del sole, dipende che zona siete, va bene? E se non lo tenete sempre impacchiatato sul zaino, tenere un pezzo di carta con una lista che dice in questo zaino in caso prendere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cioè, e corri, prendi la canottiera, corri per la camicia, la giacca, però con la lista in mano è facile. Riempi lo zaino, in pochi minuti sei pronto a tagliare la corda. Apri la fedra della cuscina, la fedra del cuscino e prendi cosa?
Il passaporto?
I soldi. Capito?
I soldi se ce
aprire, scucire il cuscino, tirare fuori i soldi, va bene? Dentro lo zaino, i soldi chi ce li ha? Chi non ce li ha, fa come mia nonna. Se l'ho fatto mio nonno?
Fatto senza.
Ho fatto senza. Capito? I fratelli ci dicono... comprate questo e prega per noi, fratello. Sai, devi comprare metalli preziosi, e vabbè, cosa vuoi, qualcosa, qualche consiglio l'abbiamo con la Nina. Però, sì, ma dovete invece, grazie, se il Signore provvede, vedremo.
Ma anche quella lista che è una così buona idea, neanche quella l'abbiamo ancora, dobbiamo prepararla.
Qui siamo qua a predicare agli altri, sì, preparare sì, la sì, lista, preparate e noi no, ancora noi no, capito? Siamo, anche noi siamo sotto pressione, ragazzi. Qui,
sì.
Le capre, come dice la Bibbia? Le capre sono molte, le e i gatti?
Non lo so.
Sono pochi. Ci siamo quattro gatti, insomma.
Ah.
Cioè, come dire, non siamo tanti.
Sì.
Qui, capito? Qui è... Io mi ricordo anni fa, ero qui, mi sono svegliato un giorno e ho detto, ma sapete che sono... sono anni che stanno predicando a tutti di prepararsi?
Sì, sì, sì.
E poi cosa ho detto?
E noi non siamo preparati.
E noi non siamo preparati. Allora ho detto, caspita, ma perché pregare innanzitutto per qualche soldo, per cortesia. Va bene, per cortesia. E questo, quell'altro, insomma, e poi il Signore, buon cuore dei fratelli, insomma, siamo usciti proprio dalla fossa, va bene? Bene, gloria a Dio. Dove eravamo? Hai finito il
no,
Daniele?
35, l'ultimo.
Ma insomma, qui c'è tutto il giorno a leggere questa scrittura.
Really?
Daniele 11:35.
È lenta Dora, però, quando legge.
Dora.
I'm sorry. E di quei saggi alcuni cadranno per essere affinati, purificati, resi candidi fino al tempo della fine, perché questa non avverrà che al tempo stabilito.
Quindi uno si chiede perché Dio permette la tribolazione, le torture, i cristiani bruciati. Com'è che dice il verso 34, bruciati, com'è che dice?
33. Saranno abbattuti per un certo tempo dalla spada, dal fuoco, dalla schiavitù e dal saccheggio.
Quindi fuoco, spada, schiavitù e saccheggio. Schiavitù vuol dire quando ti arrestano. Saccheggio quando ti portano via tutto. Capito? Dalla spada quando ti sparano. E dal fuoco può essere qualunque cosa. Armi da fuoco, addirittura ti danno fuoco. Va bene? La spada vuol dire anche ghigliottinare, vuol dire tante cose. Quindi perché la domanda è perché Dio permette questo? Perché Dora? 35.
35 per essere affinati, purificati, resi candidi fino al tempo della fine.
Perché Dio ha permesso a Israele 40 anni nel deserto a fare passeggiate? A fare 40 anni di vacanze gli ha dato Dio a Israele.
Vacanza.
40 anni di vacanze. Perché?
Per provarli.
Per provarli. E cosa è successo dopo che l'ha provato?
Hanno passato
fallito il test?
No, hanno fallito.
Dio aveva ragione, non potevano mai conquistare... Come fa a conquistare la terra promessa piena di giganti che il diavolo già aveva preventivato che arrivavano? Capito? Conosceva il diavolo la profezia di Genesi 15, dice Abramo, dopo 400 anni verranno qui. E allora il diavolo ha preparato un campo minato in Cana, ha preparato i suoi giganti, le sue capre, i caproni, i Golia, il re Og del popolo dei giganti. Questo qui è il libro di Giosuè, dice che il re di Og, uno di quelle tribù di Canaan, aveva un letto di 5 metri di lunghezza. Ah, caspita, quanto è lungo questo qua? 5 metri di lunghezza. E quindi andare a combattere contro questi qua, e sai, le spie sono spaventate, noi non ce la facciamo mica contro questi qua. E mezzi cuore, mormorazione, Dio ha detto, questi qua non conquisteranno niente. Mi fanno fare brutta figura, ha detto il Signore. E allora, mormoratori, tornare nel deserto. 40 anni, finché sono morti tutti. Alleluia. Va bene. Quindi perché Dio le ha messi là 40 anni? 45.
Per essere affinati, purificati, resi candidi fino al tempo della fine.
Perché Dio permette il coronavirus? Perché permette i diavoli virus? Perché permette i governi che ti succhiano fino all'ultima goccia di sangue? Perché i governi che ti vogliono il 70% di tasse? Perché Dio permette l'anticristo che viene? Perché la tribolazione? Perché il marchio della bestia? Perché ha così tante capre?
Per essere affinati, purificati e resi candidi fino al tempo della fine.
Quindi, fratelli, non ci lamentiamo delle tribolazioni, ma impariamo a superarle. Amen. Perché ne abbiamo bisogno nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen.
Mai mormorare. Si muore glodando, ma non si vive mormorando.
Amen.
Prendi la parola.
Nel nome di Gesù.
Sì. Allora, ultima cosa. A Lodovico credo abbiamo risposto che l'economia sì, si riprenderà, tornerà a girare grazie all'anticristo e il suo marchio della bestia. La gente tornerà a lavorare, a guadagnare soldi, ma solo se prendono il marchio della bestia, che significa anche andare all'inferno.
Esatto.
Allora, i cristiani e la sposa di Cristo che non vorrà prendere il marchio della bestia, come farà a mangiare, a sopravvivere, ad andare avanti evangelizzando, perché ha bisogno anche di nutrimento, di cose terrene? Come farà senza il marchio della bestia?
La farà Apocalisse 12:14.
Apocalisse 12:14.
Alla parola, ragazzi, alle scritture. Sono qui, caschiamo nel cesso.
Apocalisse 12:14. Ma alla donna furono date le due ali della grande aquila affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita per un tempo dei tempi e la metà di un tempo, lontana dalla presenza del serpente.
La Bibbia è piena di esempi. Matteo 6. Perché vi preoccupate di cosa mangerete, cosa berrete? Ma non lo sapete che sono i figli del diavolo che si preoccupano di questo? Non lo sapete?
Mm-hmm.
Dio che veste... Il Signore che veste i gigli, i fiori, non vestirà anche voi? Non vi darà un pigiama? Come? Ha visto come ha vestito i fiori?
Amen.
Ha visto gli uccelli che da millenni svolazzano e mangiano? Cosa mangiano? Boh, e che ne so, sono mai stato un uccello io. Però tranquilli, cinguettano, mangiano di qui, mangiano di là.
È vero,
in,
sì.
in un mondo caduto. Immagina il giardino dell'Eden, come mangiavano meglio. Manicaretti e bistecche, chissà che pranzi che mangiavano al giardino dell'Eden, gli uccelli. Gesù dice, non vi preoccupate, Dio provvederà. Infatti cosa dice il verso 14? Dove la donna c'è un posto preparato, dove è nutrita.
È nutrita.
Un posto preparato.
Sì.
È preparato, è pronto. Quando noi siamo venuti in Sud America abbiamo scoperto che il posto era pronto. Infatti tutto quello che abbiamo fatto è stato benedetto, a parte gli errori. A parte errori ed orrori, cioè guarda, Panose c'entra Dio.
È il verso 6 che dice un luogo preparato da Dio. Verso 6.
Verso 6?
Mm-hmm.
Ok.
Che è una ripetizione.
È una ripetizione. 6 e 14.
Sì.
Cioè Elia, come ha fatto a mangiare Elia che scappava da quella posseduta Jezebel? Come faceva? Arrivavano dei corvi, va bene? E mattina ci mandavano breakfast e dinner, colazione e cena. Due volte al giorno, ma non solo qualcosa da mangiare, bistecche gli portavano. Cioè, probabilmente rubate alla cucina di Jezebel, sicuramente, no? Probabilmente, no? Quando andavano alla cucina di Jezebel, gli rubavano da mangiare, quando il cuoco non guardava, si metteva sulla finestra, appena il cuoco si girava, prendeva la bistecca e volava. Ecco, il cuoco, ma non c'erano due bistecche qua, come sono sparite? Porta ancora qualche bistecca. Ed ecco che volando, altro che Amazon, consegna rapida, addirittura l'uccello arrivava e lì c'era Elia, vediamo che orario sono qui, eccolo l'uccellino con le bistecche, sai fiorentina, sberle di un chilo gli portavano, ma dico io, no? E lui era là pronto con il suo barbecue, capito, lì.
Having fun.
Grazie Gesù.
No, immagino la scena. No, ma io mi diverto, sai, Io ho imparato che la vita per il Signore deve essere allegra, perché sennò arriva il diavolo e ti deprime. Allora devi ridergli in faccia al diavolo.
Amen.
Diavolaccio, tu con la tua tribolazione, Elia, 3 anni e mezzo non pioveva, la gente doveva mangiarsi le radici delle piante. E lui era lì tranquillo, a Rimini, lì a Riccione. Ricesanatico, lì tranquillo, e le bistecche letteralmente cadevano dal cielo. Lui doveva solo preparare 4 pezzi di legna, e allora preparava la griglia lì, non so come fu, un sasso, suppongo, e si friggeva la sua bistecchina. Così portava, anche il pane gli portava.
Oh, I don't know.
Cosa dice, anche il pane? Mi controlli?
Sì.
Lui, il primo re, cos'era? Il primo re 17. Vedi un po' se c'è anche il panno. A me interessa sapere la dieta, perché no, era anche per noi una tribolazione. Vediamo se c'è anche un pezzo di pane.
Grazie.
C'è Dora che sta investigando.
Allora, queste scritture di Apocalisse 12, 6 e 14 danno la risposta: cosa farà la donna senza il marchio della bestia? Come farà a sopravvivere? E credo che dobbiamo citarle un po' più spesso queste scritture, perché noi siamo un po' strani, sempre incoraggiamo i fratelli a pregare se uscire dall'Europa, prepararsi un rifugio.
Aspetta, non siamo strani.
Siamo gli unici che sempre dicono ai fratelli, pregate.
Insoliti.
Ok, siamo insoliti.
Strano, no, insolito magari.
Ci considerano così.
C'è Dora che sorride, possiamo fare un intermezzo. Dimmi, Dora.
Primo Re 17:6 dice: i corvi li portavano del pane e della carne la mattina, e del pane e della carne la sera.
Anche la pagnotella gli portavano, però c'è qualcuno che cucinava, e i corvi dice: grazie, delivery, andiamo a consegnare. Quindi anche la pagnotta gli davano, Elia. Là c'era l'acqua del ruscello minerale, meglio della Recoaro e San Pellegrino.
E beveva al torrente.
E beveva nel torrente. Quindi mangia, beve e riposati. Ah, quindi l'angelo chiedeva: che mangeremo nella tribolazione? Che diceva, è giusto, perché lei è qui, è anche una delle cuoche, lei.
Io chiedo prima di lei.
È la cuoca più veloce che c'è. Lei, un fulmine.
I have no time to cook, forget it.
Voi well, non avete idea con che velocità Angela cucina.
Forget it.
Allora, andiamo avanti, per cortesia.
Grazie. Gesù.
Chi vuole, c'è la cucina francese, c'è la cucina italiana e c'è la cucina fulminea di Angela.
It's true.
Quando è che ci fai un goulash ungherese?
Oh, I don't know.
I don't know.
Quando l'uccello porta la carne.
Ma poi nel frigo gli uccelli sono già arrivati.
Fine.
Allora andiamo con qualche pezzo di... c'è qualche cosa lì, no? Non abbiamo il cinghiale per fare il goulash, pazienza, ancora non ci siamo arrivati.
It's okay.
Ma c'è qualche pezzo di manzo, ci deve essere lì. Avanti, per cortesia.
Sì, abbiamo finito con Lodovico?
Io
qualcos'altro da aggiungere?
Dio lo benedica, ti amiamo, grazie Signore. Lo dedico, spero che siamo stati esaurienti.